Eccoci qui, buongiorno, buona domenica a tutti, 9:04, 19 giugno 2022, oggi puntata speciale dell'Indignato perché colleghiamo tre città. Allora, Napoli, siamo in diretta dal Pizza Village Napoli sul lungomare Caracciolo, venite a trovarci se volete alla Rotonda Diaz, e poi colleghiamo subito Roma dove ci sono Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, godi di Napoli per noi tutti.
Andrea Vamparana, come stai?
Tutto bene, buona domenica.
Guardate che qui vi cercano, l'ho detto stamattina Davide, lo dico anche a te Andrea.
È arrivato anche il messaggino di un nostro carissimo amico Gennaro che era molto dispiaciuto perché non poteva portarci le sfogliatelle, insomma. Le
infatti, poi ne parliamo.
Enrico, se le vuoi, gli diciamo di portartene.
Ho dato, qui insomma facciamo, non dico solo, non pensiamo solo a mangiare, ma quasi. E a Milano, Barbara Sala, ben ritrovata.
Rieccoci, Enrico, buongiorno e ben trovato anche Luigi Santarelli.
Buongiorno allora, a tutti, vi aspettiamo subito al telefono 02 25 15 15.
Un elettore su due non è andato a votare alle comunali, il referendum 4/5 dei cittadini non si sono presentati alle urne. Da cosa deriva, secondo voi, questa sfiducia nella politica? Perché effettivamente sempre meno si va a votare? 02 25 15 15, ma anche messaggi 378 378 1025.
Da Roma Andrea Pamparana e Davide Giacalone, a Napoli Enrico Galletti e da Milano abbiamo Luigi Santarelli, per voi allo 02 25 15 15 e Barbara Sala. Vi diamo tutti il buongiorno.
Allora, qui a Napoli c'è tutta una città che si muove, c'è già chi azzarda la prima pizza del giorno alle 9:09, io lo trovo meraviglioso, ci vuole uno stomaco importante. Allora, Davide e Andrea, come mai, rispetto a quanto abbiamo visto domenica, i dati di partecipazione al voto, come mai sembra che davvero si vada sempre meno a votare?
Ma allora, intanto bisogna osservare che non si tratta di un problema italiano o un problema o di un aspetto italiano. Ma abbiamo votato per le amministrative solo nelle città dove si votava, ma contemporaneamente per il referendum è stato. Contemporaneamente la Francia, e in Francia è andata a votare pochissima gente. Erano andati un po' di più, erano andati per le presidenziali, chiamati dalla sfida Macron-Le Pen, però poi insomma le legislative sono andate in pochi. Adesso oggi ci sono il ballottaggio, vediamo in quanti ci vanno. La diminuzione dei partecipanti al voto può avere due chiavi di lettura, una positiva, l'altra negativa. La chiave positiva è, sapete cosa c'è? Io non penso che il mio mondo sia in pericolo, non penso che cambi granché, non penso che se vince uno anziché l'altro ci sarà un gran rivolgimento, per cui sai che più di tanto non mi interessa, non vado a votare. La chiave negativa è invece la stessa cosa, all'esatto opposto. Io non penso che nessuno sia in grado di fare assolutamente nulla e quindi non li voto. Da quando abbiamo iniziato la trasmissione e annunciato il tema, adesso c'è già un plebiscito di messaggi che leggo che sono tutti improntati a una sola cosa: perché i politici non lo meritano, perché sono tutti quanti dei mentitori. Però fate attenzione, e questa è la risposta collettiva, cioè la risposta. Però fate attenzione, no, non mi pare che sia un buon motivo per non andare a votare, semmai sarà un buon motivo per non votarli, però qualcos'altro da votare in qualche modo lo trovi. La realtà profonda credo che sia che non ci credo più che il bene, l'interesse collettivo sia realmente tale e che il mio interesse particolare in qualche modo stia dentro e coincida con l'interesse collettivo. Per cui se c'è una qualche cosa che ha a che vedere col mio interesse mi smuovo, se no mi interessa meno e vado a votare meno, perché tanto non penso che si corrano grandi rischi. E questo è un effetto dell'essere lontano, molto lontani dalle dittature. Non era così all'indomani del fascismo e dalle guerre. Non era così all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, ma non solo in Italia, non era così in tutta Europa. Ecco, che per tornare a votare bisogna procurarsi qualche disastro, forse ci si può pensare prima.
Allora Andrea, rispetto al referendum avevamo previsto abbondantemente che l'affluenza sarebbe stata bassa, lo dicevamo, l'abbiamo detto a una settimana dal voto, perché per molti quei quesiti erano diventati, no, la bandiera di un partito o comunque di una parte politica. Ma quando si tratta di eleggere il sindaco ci sono tutti i presupposti perché ci sia, credo, una vicinanza, no, tra il cittadino e il candidato sindaco, nei programmi, nel come cambiare la città, cioè dovrebbe esserci un interesse, se possibile, ancora più alto, e invece insomma anche lì abbiamo visto dei risultati non ottimi in termini di partecipazione.
Ma sai, il vecchio concetto una maggioranza bulgara stava ad indicare una maggioranza finta, nel senso che ha preso l'80. Se voi leggete, io ve lo dico da tre mesi, Anna Politkovskaja, e guardate i voti che ha preso Putin nelle varie tornate elettorali, beh, vi rendete conto che insomma c'era il trucco, no? Cioè,
anche perché quando non poteva candidarsi lui gli prendeva Medvedev.
Esatto, no? Cioè, al quale poi diceva non ti preoccupare, poi ci penso io, insomma. Quindi no, sono d'accordo con Davide, non è che sia un segnale così terrificante. Molti tendono a drammatizzare, no, questo aspetto. Poi alla fine alcuni sindaci hanno ottenuto più del 50%, quindi sono stati già, diciamo così, eletti, tranne in Sicilia, dove la maggioranza è al 40% più uno, no? Quindi per una legge elettorale particolare. Adesso ci sono i ballottaggi, staremo a vedere. Io non. Il discorso del referendum è un altro. Il discorso del referendum è un altro. Io, lo sapete, l'abbiamo dichiarato apertamente qui. Sono andato a votare, ho votato i miei sì, però onestamente era un po' come. Dice, ma bisogna risolvere i problemi della giustizia. Beh, era un referendum tipo il salumiere deve tagliare il salame diritto o di sbieco? Il cittadino dice, ma a me basta che mi tagli la fetta che il salame sia buono. Cioè era poco specifico rispetto alle problematiche dei cittadini, era più legato alle problematiche dei singoli magistrati o delle componenti, no? Avvocati, magistrati, cioè di un mondo che ruota intorno ai palazzi di giustizia. Certamente non velocizza. Qual è il problema principale per gli italiani? La lentezza della giustizia. Quei referendum risolvevano quel problema? No, non lo affrontavano minimamente.
Non lo toccavano proprio.
Non lo toccavano proprio, toccavano altre cose che peraltro per me erano importanti.
Allora, sono tantissimi messaggi che arrivano al 378-378-1025, tra poco li leggiamo, mandateci anche i vostri tweet se volete, @RTL1025, l'hashtag da usare come sempre è indignato speciale. A Treviso ora, dove ci aspetta Diego, buongiorno.
Sì, buongiorno, Diego, sì, dalla provincia di Treviso. Il mio è un discorso un po', diciamo, populista, però penso di centrare un po' quello che è il pensiero della maggioranza di quelli che non vanno a votare. Perché dico, durante le votazioni, parliamo di quelle diciamo politiche a livello nazionale, io vado a votare per il mio partito che simpatizzo, ok. Però vince o non perde, o perde o che sia, dopo un periodo di governo, diciamo, entrano i classici disaccordi per i propri interessi, il governo salta come è sempre successo ultimamente. Cosa succede? Succede che prende in mano la situazione il capo dello Stato. E cosa entra? Un governo tecnico. Allora io dico, ma perché cavolo vado a votare, scusi, se dopo un po' mi salta il governo e entrano a governare degli altri governanti che magari io non ho votato oppure ho votato, sì, però non sono quelli che ho deciso. Ma allora a questo punto mi sembra di essere un po' preso in giro e nel momento in cui c'è da andare a votare io vado al mare. Diverso è per le diciamo amministrative, quelle comunali, perché diciamo sì, ok, ma riconosco il futuro sindaco, conosco il futuro consigliere, allora sono in appoggio, gli do, va bene, allora vado a votare. Ma a livello anche dei referendum, quando non si sa cosa andare a votare, sì e no su che cosa, a me cosa cambia?
Non
cambia
niente. Per andare a votare, si fermi un attimo. Allora, se proprio di andare a votare, allora il concetto qual è? Lei è una delle vittime, per il ragionamento che ha fatto, dell'imbroglio, perché le hanno fatto credere che lei vota per il governo. E invece non c'è un solo europeo che vota per il governo. Nessun paese europeo si vota per il governo. E in Italia non si è mai votato per il governo. Però siccome le hanno fatto credere che sulla scheda c'è scritto Tizio Presidente, Caio Presidente, e lei crede di votarli. In realtà invece, quando nella sua descrizione lei dice interviene il Presidente della Repubblica e nasce un governo tecnico, tra l'altro io sono sempre curioso di capire se i governi Conte rientrano tra i governi tecnici, non lo so, perché candidato non si era candidato, però lo è stato sostenuto ovviamente. Ma anche i governi cosiddetti tecnici vengono, possono nascere in conseguenza di quello che ha votato lei. È lei a determinare i governi tecnici, perché senza gli eletti che lei ha votato, lei insieme a tutti gli altri, insieme a me, a tutti quanti, abbiamo votato, e quei governi non potrebbero nascere perché non avrebbero la fiducia in Parlamento. Quindi non è vero il punto che c'è un problema di quel tipo, è falso. Lei, cioè, lei è vittima di un inganno, le hanno fatto credere una cosa falsa. Naturalmente quello che invece è vero è il trasformismo di quelli eletti, cioè quelli che vengono eletti e dicono: noi non governeremo mai con quello, e le te ritrovi al governo con quello. Ma quello sei tu che hai votato,
allora
uno che mentiva, voglio dire.
Siamo vittime in milioni e milioni di questa truffa, diciamo.
Sì, perché però mi scusi, non vorrei essere troppo ruvido, ma non esiste il diritto costituzionale a essere sciocchi, eh? Perché noi da quando è iniziato che vi diciamo che è una presa in giro, vi diciamo che è un trucco, vi diciamo che non è vero. E tutti a dire: no, perché io sto di qua o di là. Beh, non esiste il diritto costituzionale a essere sciocchi. Quella roba non è mai esistita, ma soprattutto non esiste in nessun paese europeo, compreso l'Inghilterra che è uscita, il Regno Unito che è uscito dall'Unione Europea. Non si vota per il governo, Francia non si vota per il governo, Germania non si vota per il governo, poi faccio tutto l'elenco e perdiamo troppo tempo. Da nessuna parte si vota per il governo, si vota per il Parlamento. Le repubbliche presidenziali o semipresidenziali come la Francia votano per il presidente, ma il capo del governo in Francia non è mica Macron, è un altro
scelto
che deve avere la maggioranza in Parlamento, e com'è esattamente come in Italia.
Salutiamo Diego.
Molti dicono: no, ma Draghi, no, sono tanti anni che non abbiamo un presidente del governo, un capo del governo eletto
da chi?
Da dopo la guerra.
Sì, cioè, esatto. ma neanche Mussolini.
Ma neanche Mussolini. Cioè, a un certo punto, quando ci fu la crisi, la seconda crisi del governo Conte, ci furono una serie di nomi, eccetera, che vennero a galla, no? Vi ricordate il famoso Cottarelli con il trolley? Che sembrava dovesse essere presidente del Consiglio, e poi improvvisamente cambiò.
Nacque Conte, fra l'altro Conte non candidato,
ovviamente non è nemmeno parlamentare.
A proposito, poi insomma converrà fare un passaggio anche su ciò che sta accadendo all'interno del Movimento 5 Stelle. Andiamo adesso a Savona, ci aspetta Andrea allo 02251515. Buongiorno Andrea e benvenuto.
Buongiorno a tutti voi, RTL 102.5, anche mia.
Buongiorno, buona domenica, prego.
A voi, vi ringrazio. Vi ascolto sempre e volevo esprimere il mio pensiero. Io ho una quarantina di anni e sono sempre andato a votare, mi è sempre stato insegnato l'importanza del voto. Io ritengo che questa carenza di afflusso alle urne sia una situazione molto pericolosa e derivi semplicemente, io parlo ad esempio per il mio territorio, la Liguria, da quello che molti cittadini vedono. Quando nella realtà, io parlo della regione in cui risiedo, dove per decenni, per alcune opere, parlo di infrastrutture, addirittura parliamo di mezzo secolo, si parla di opere importantissime da realizzare, autostrade, valici, portualità, Aurelia Dis e quant'altro, e negli anni la gente non vede realizzato nulla di tutto questo, non vede realizzata una logistica nuova, non vede realizzato un raddoppio ferroviario, e mi fermo soltanto alla situazione delle infrastrutture. Probabilmente anche l'elettore più accanito, più desideroso, più, come posso dire, pieno di senso civico, perde questo desiderio di andare a votare, vedendo che negli anni la fiducia che ha riposto in coloro i quali avrebbero dovuto portare a termine delle opere necessarie per il territorio non sono state realizzate. Credo che la sfiducia possa essere fisiologica. Io fossi un politico, mi preoccuperei moltissimo di questa situazione, perché vuol dire che non ho risposto ai bisogni del cittadino, o meglio, forse chi mi ha preceduto, risponderebbe l'attuale politico in carica, non è stato in grado di rispondere a quei bisogni, quindi io dovrò lavorare il doppio per riacquistare la credibilità che negli anni ho perso. Certo.
Dice Andrea, correttamente, una politica intelligente si occupa, no, di questo sentimento che sembra...
Ma non c'è alcun dubbio, però bisogna stare attenti anche, signore Andrea, al fatto che gli elettori molto spesso premiano chi promette ciò che si sa essere impossibile, poi grazie a Dante che non lo può mantenere, tanto è impossibile. Quindi bisognerebbe, chi si presenta alle elezioni con programmi realistici, beh, finisce col, diciamo, in un qualche modo in un angolino un po' ombreggiato, perché è molto più bello dire risolverò tutto e poi dopodiché, siccome non succede. Detto ciò, occhio alle proporzioni, perché noi prendiamo come riferimento le politiche, perché se poi le amministrative cambiano, le città, eccetera. Le politiche vota all'incirca il 60% delle persone, no? Ora, 60%, contiamo un 15-20% di astensione normale, naturale, cioè di quelli che non gliene importa niente, cioè, stiamo parlando di una crescita dell'astensione nell'ordine del 20%, cioè la maggioranza degli italiani comunque va a votare. Il tema grosso e pesante è quello dell'offerta politica, cioè io ci vengo a votare, ma sulla scheda trovo un menù che qualche volta si somiglia tanto. Pensate oggi ai francesi. I francesi che voteranno estrema sinistra Mélenchon, in realtà voteranno tesi non così diverse da quelle dell'estrema destra Le Pen. E in mezzo gli rimane Macron, perché gli piace, gli piace, chi non gli piace non sa più che fare, non sa più che votare. Questo è un problema, non c'è dubbio.
Allora, andiamo a leggere alcuni messaggi al 378-378-1025, l'hashtag su Twitter, indignato speciale.
Allora, facciamoci una domanda. Sono 20 anni che aspettiamo una legge elettorale che i nostri politici non vogliono fare. E poi, ho 51 anni. Ne
cambiate 4 negli ultimi 20 anni, però...
Esatto. Tutti con nomi. Buongiorno, questo messaggio non l'ho capito. Ho 51 anni, sono andato a votare solo 2 volte perché nel mio paese mi sento gli sguardi addosso, scrive Marco. Probabilmente perché sanno che vota da una parte che non dovrebbe essere quella che gli è stato consigliato di votare. Non so, ognuno si salva da solo, scrive.
Beh,
qualcun
ognuno
altro.
Deve votare quello che crede, naturalmente.
Assolutamente, ma non capisco il motivo degli sguardi addosso, appunto il voto è segreto, perché
forse
gli sguardi
va nudo,
addosso.
Forse va nudo.
potrebbe essere un motivo, no, di avere gli sguardi addosso.
Giacalone mi spiazza sempre. Ognuno si salva da solo, purtroppo è la sensazione che avverti quando guardi chi governa, è triste, ma per molti è così. Emerge davvero questa sensazione di scoramento, cosa andiamo a fare a votare che tanto poi non cambia niente.
Allora andiamo al lago, posto bellissimo, lago di Garda, Desenzano del Garda, ci aspetta Roberto. Buongiorno, benvenuto. Roberto?
Non lo sentiamo, c'è un fruscio, ma Roberto non c'è. 02 25 15 15 per intervenire in diretta questa mattina all'indignato speciale. Vediamo se poi riusciamo a recuperare Roberto.
No, ma scusa, c'è un messaggio che è inizio, sì. Per cui Andrea e io saremo servi del potere, e questo, diciamo.
Ma ve lo dicono sempre.
Ma questo, ma è bellissimo. Cioè, perché dice, voi siete servi del potere? Perché noi, che sarebbe un collettivo, il popolo, no? Noi votiamo per il Presidente del Consiglio. Allora, guardi, veramente, diciamo, cerco di rendermi, diciamo, utile al potere. Non c'è questa legge, non si vota per il Presidente del Consiglio. Lei può pure votare per il Papa, può votare per l'allenatore della nazionale, può votare per quello che gli pare, ma non lo eleggono da nessuna parte in Europa, peraltro.
Ecco, l'abbiamo chiarito una volta per tutti. Allora, torniamo a Desenzano, adesso siamo riusciti a recuperare il collegamento con Roberto. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi e grazie mille per l'opportunità di parlare con voi e con Pamparana e Giacalone, che stimo moltissimo.
Grazie a te Roberto, prego.
Allora, volevo dire semplicemente la mia, che sì, effettivamente andare a votare oggi, uno, anche se, diciamo, deve investire quella mezz'ora di tempo che alla fine non costa nulla, però la vede sprecata. Perché? Perché abbiamo una classe politica che purtroppo diciamo fanno delle promesse che poi non mantengono. Quindi ormai non, cioè, se guardiamo la campagna elettorale, tutto bellissimo, un mondo migliore, tutto perfetto, dal giorno
sì, però
dopo che
Roberto,
è aiutato...
siccome questa tesi, insomma, arriva spesso leggendo i messaggi al 378-378-1025, però il dubbio che mi viene è che non sia un motivo per non andare a votare, cioè se ci fermiamo a questo ragionamento allora non andiamo più, come dire, queste promesse neanche esistono.
Ma questo senz'altro, difatti io, insomma, a votare ci vado sempre, però insomma mi demotivo ogni volta che voto qualcuno che ha un credo e che poi dal giorno dopo, cioè oggi dice che è bianco, domani dice che è nero, e soprattutto senza farsi nessuna remora morale, senza, cioè ignorando totalmente quello che ha detto il giorno prima. E questo sinceramente insomma un discorso un po' generale che dimotiva un po' tutti.
Il problema grosso è se lo rieleggono, perché vuol dire che o non sono andati a votare quelli indignati, no, o se ci sono tornati l'hanno rivotato.
Vi vorrei ricordare che nel quando vi ricordate le monetine contro Craxi, no? Cioè, sladro,
sì, ecco.
Sì. Poche settimane dopo la gente votò Berlusconi.
Allora, esatto, ci torniamo tra poco. Dobbiamo anche capire cosa sta succedendo nel Movimento 5 Stelle. Una scissione sembra vicina, una frattura, una voragine sull'invio delle armi a Kiev. State con noi, a tra poco. C'è Ed Sheeran su RTL 102.5 alle 9.36 minuti, buona domenica 19 giugno, tre città collegate come detto, Napoli dove c'è il Pizza Village che noi seguiremo anche per tutta la prossima settimana, a Milano Barbara Sala e Luigi Santarelli, a Roma Davide Giacalone e Andrea Pamparana. Allora Barbara, continuiamo a parlare del voto, poi ci spostiamo sulla questione Movimento 5 Stelle.
Il voto, persone decisamente scoraggiate dalla politica, ma va da sé, questo lo sappiamo. A proposito però dei referendum, c'è un'osservazione interessante, molto National Popular, molti sostengono nei nostri messaggi 378-378-125 che se nei referendum, oltre all'argomento giustizia, fossero stati affrontati altri argomenti tipo la cannabis o il fine vita, in molti sarebbero andati a votare.
No, anche questo è un tema. Davide, tu hai un'idea chiarissima su questo?
No, vabbè, intanto diciamo come ipotesi tutto è sempre possibile. Abbiamo votato su diversi referendum con diversi temi negli ultimi anni, sono quasi tutti andati sotto la soglia di validità, quindi c'era uno dei quesiti posti era quello sul fine vita, che probabilmente forse adesso diciamo, si può supporre che avrebbe attirato un po' l'attenzione. Però il quesito era illegittimo, anche perché bastava esprimere la volontà e l'altro non era più perseguibile, essendo solo abrogativi, non è che si fa la guerra, non era più perseguibile se mi aveva aiutato a suicidarmi. Però c'era, secondo me la Corte Costituzionale ha giustamente fatto rilevare, ho capito, ma se una sera uno dice una roba e il giorno dopo tu lo sopprimi, cos'è? Senza nessuna regolarità, cioè, stava in piedi. Quindi non basta il tema. Ecco, quello che bisogna capire è che il referendum abrogativo non è che basta il tema, l'acqua, il mare, il nucleare, no, esattamente cosa stai votando. E lì comincia a essere noiosa la faccenda.
Hashtag indignato speciale su Twitter, twittate, tra poco vi leggiamo. C'è Renata collegata da Bergamo al telefono, buongiorno.
Buongiorno RTL, anche mia. Buongiorno a tutti.
Buongiorno Renata. Buongiorno.
Allora, riguardo alle votazioni, io sono 20 anni purtroppo che non mi sento di andare a votare, non per mancanza di voglia, ma perché non credo più a questa classe politica. Tante promesse, tante situazioni, possiamo parlare della scuola, della sanità, della malgiustizia, nessuno effettivamente fa nulla per risolvere i problemi seriamente. È vero, ricordiamoci le monetine che hanno lanciato a Craxi quando c'era la prima repubblica, nonostante l'inflazione, nonostante tutti i problemi dell'Italia, l'Italia era il massimo dell'Europa, ricordiamoci l'economia, ricordiamoci che gli anni 80 famosissimi, tutti stavano bene. Oggi siamo tutti poveri. Cioè, vede questa signora, classe politica ha distrutto l'Italia.
Sì, ho l'impressione che lei abbia un po' una memoria un po' così. Nel senso che negli anni 80 stavamo tutti bene, sarebbe stato bello che lei lo dicesse negli anni 80, perché l'avrebbero mangiata viva. Perché si sosteneva, e non senza un certo fondamento, che c'era un impoverimento pressoché quotidiano. Pensi che tra l'80 e l'81 1000 lire ne valevano tra l'80 e l'81 800 lire solo in un anno, poi c'erano gli anni successivi, quindi forse bisognava raccontarlo lì. Sono stati gli anni in cui è esploso il debito pubblico italiano. Naturalmente, come spesso capita quando il debito esplode, non è che ne senti la conseguenza immediatamente, però il tasso di inflazione te ne eri accorto, è come se te ne eri accorto. Oggi noi siamo fermi nella crescita da 20 anni, cioè nel senso che cresciamo molto poco, ma in quel crescere molto poco la ricchezza collettiva è comunque cresciuta, non è diminuita. Poi si può discutere sulla sperequazione di distribuzione, quello che si pare, ma è cresciuta e non è diminuita. E infine, lei da 20 anni non vota perché questa classe politica non merita il suo voto. Peccato che questa classe politica di oggi 20 anni fa non c'era. Quindi lei per 20 anni non ha votato, nel frattempo la classe politica è radicalmente cambiata. Poi lei può esprimere tutto il giudizio che vuole.
Sì, no,
ma non è che può dire che da 20 anni non cambia, perché è cambiata totalmente. Totalmente. Il partito di maggioranza relativa 20, oggi, 20 anni fa, non esisteva. Senza il suo contributo è cambiato però.
Renata, prego.
Posso capire tutti i discorsi di inflazione, tutto quello che vuole, però a me sembra di toccare una classe politica che è l'interesse della gente e del popolo, ne interessi un po' poco. Questo è. L'impressione che non siano a contatto con la gente, i problemi della gente non interessano.
Sa cosa c'è, signora Renata? Che quelli che oggi sono,
cioè,
il partito di maggioranza relativa,
sì,
ma, bisogna fare pace con un'idea. Quelli che oggi sono partito di maggioranza relativa sono diventati partito di maggioranza relativa esattamente sostenendo quello che lei sta dicendo. Esattamente proprio con le stesse identiche parole, e poi aggiungendo una parolaccia che lei non ha, che se una persona educata non aggiunge. Però voglio dire, era esattamente la stessa identica tesi. Forse il tema non è quello, ma tu cosa sei capace di fare sulla scuola, sulla finanza pubblica, sul sistema pensionistico? Perché votare quello che dice bisogna andare in pensione il più presto possibile perché sono soldi miei, è il mio diritto, potevo andare. Ai giovani bisogna dare di più e per nuovi contratti bisogna introdurre la decontribuzione,
esatto.
Cioè non si pagano. Queste tre in uno, alza il dito e dice: scusi, signor candidato, lei si è accorto di dire tre cose che sono l'uno l'opposto dell'altra? E se invece
ma
lo voti...
quei soldi che dobbiamo investire, scusi, dove li investiamo? Nelle infrastrutture non li stiamo investendo, nella scuola non li stiamo mettendo, nella sanità men che meno,
no,
nella giustizia lasciamo perdere.
Anche questo è un altro luogo comune.
Questo è il problema,
no,
se noi
attenzione,
continuiamo a
spendere
soldi.
No, investire
soldi
e spendere non sono sinonimi.
Nelle stupidaggini, no. Perché abbiamo buttato via milioni di euro in questi tre anni.
Abbiamo buttato via milioni di euro in questi anni perché abbiamo votato quelli che dovevano essere dalla parte del popolo e li hanno messi col bonus monopattino. Così il popolo adesso va sul monopattino, che è anche più allegro. Però guardi,
esatto,
che spendere.
Ho il reddito di cittadinanza, così ragazzi non
però...
lavorano più.
E così via. Ma esatto, erano quelli che dicevano: non siamo abbastanza vicini al popolo, la classe politica non è sta col popolo. E l'hanno votato per quello. Inoltre, investire non è sinonimo di spendere. Allora, investire significa mettere i soldi, che è tutto il PNRR, dovrebbe funzionare così, si mettono i soldi dove conto che rendano di più, cioè che producano,
esatto,
ricchezza, mentre spendere è un'altra cosa.
Ma questa classe politica sia in grado di fare questo? A me non risulta.
No, ma io per me li manderei tutti a casa. Il problema è che dovrei contare sul voto di gente come lei che da 20 anni non vota e in più dice esattamente le stesse
cose. Ma perché non c'è un politico che sta facendo questo?
No, perché lei dice esattamente le stesse cose che dicono questi. Siete soci, in qualche modo siete complici.
Perché
lei dice negli anni '80 si stava bene, la classe politica non è dalla parte del popolo e quindi io non vado a votare. E è bello che il partito di maggioranza relativa è quello che diceva: la classe politica
allora,
non è dalla parte del popolo,
devono...
votate per noi, siete complici.
Ma lei mi trovi un adesso, come il popolo, come la gente può ribellarsi a una classe politica di questo tipo?
Renata, però mi permetto di dire, non c'è da ribellarsi a una classe politica di questo tipo alla quale noi abbiamo dato il potere di agire con il nostro voto. Cioè semplicemente andare alle urne, mandarci e votare quelli che sono più bravi.
Appunto,
non c'è da ribellarsi perché altrimenti continuiamo a raccontarci questa storia che in Italia bisogna ribellarci con i politici che fanno di quei nostri soldi.
Un politico serio,
esatto,
essere libera di dire questo
non
è
avrà,
il mio politico.
Non potrà avere, non potrà avere una risposta a questa sua domanda. Questo è onesto, bisogna dirglielo. Lei non potrà avere da noi una risposta a questa sua domanda perché io qui non fa né Andrea e gli altri non facciamo propaganda politica.
Sì, però non
però
è vero,
nostra,
cioè, questo dobbiamo dirlo,
nella
Davide.
Testa qualcuno che non è un caciarone demagogo che è pronto a dare i soldi per il bonus monopattino, per il bonus terme, qualcuno nella mente ce l'hai. Purtroppo la maggioranza degli italiani ha votato gli altri. E signora, così è la realtà.
E poi vorrei ricordare alla signora che ha una voce molto giovanile, quindi...
Sono giovanile, ma non sono tanto giovane.
Va bene, però negli anni Ottanta, signora...
Andrea, negli anni Beh, sentiamo Andrea un attimo.
Negli anni Ottanta, ieri c'è stata una
manifestazione... Avevo 20 anni negli anni
ecco.
Ottanta.
Sì. Allora, ieri c'è stata una manifestazione in Piazza del Popolo con il segretario della CGIL Landini, che ha detto alcune cose. Sembrava di assistere a una manifestazione degli anni Ottanta, magari con più gente, perché negli anni Ottanta c'era una maggiore partecipazione da parte, anche perché esisteva una classe operaia che oggi non esiste più, e quindi c'era più partecipazione anche, no, da parte della gente, dei cittadini, che dicevano le stesse cose, con un'inflazione spaventosa, con il costo del denaro, con il fatto che c'era comunque quella che veniva considerata da parte del popolo una formidabile corruzione da parte della classe politica. Diciamo che magari in quei tempi era un arricchimento dei partiti sulla base, no, degli appalti, delle infrastrutture che venivano costruite. Oggi assistiamo qualche volta a fenomeni che sono più legati al personale più che al partito. Ci scandalizziamo tantissimo oggi perché Tizio ha preso i soldi da Putin, no? Dalla Russia. Ci siamo dimenticati che avevamo degli amici carissimi come il grande Armando Cossutta o Cervetti, personaggi tra l'altro dignitosissimi e di assoluto valore anche dal punto di vista culturale, intellettuale, morale, eccetera, che andavano tranquillamente a Mosca a prendere le valigette con i rubli.
Ma gliele consegnavano anche direttamente qua a Roma.
O direttamente qui a Roma.
Fino, cioè, al 1991.
Esatto, no? Quindi anche questo dire, una volta, certo, si stava meglio quando si stava peggio.
Ma in tutto, Andrea, lo si fa purtroppo in tutto. Lo si fa parlando di qualsiasi cosa, della politica, dei giovani, tutto. Prima era meglio. Allora, col prima era meglio non andiamo lontano.
Nell'82 abbiamo vinto i mondiali di calcio, non so.
L'anno scorso è stato solo gli europei, dici tu, quindi effettivamente.
No, adesso i mondiali non ci andiamo neanche.
Non ci andiamo neanche.
Secondo voi.
Vabbè, grazie Renata, grazie mille, Renata da Bergamo.
Grazie a voi, buona giornata, buona domenica.
Grazie, buona domenica. Allora, andiamo a leggere i messaggi, 378-378-1025, poi ci aspetta Claudio.
Il tema generale questa mattina, anche nelle telefonate, è un po' questo, cioè io a votare non ci vado più perché tanto a che serve, tanto che cambia. Un messaggio che qualcosa fa capire, dice: in Italia si va sempre meno a votare perché l'esito delle urne, qualunque esso sia, viene regolarmente ribaltato con i soliti inciuci, ci scrivono questo. E ancora, la politica è diventata un lavoro a tutti gli effetti, ci scrive un altro amico. I politici sono dei lavoratori autonomi che cercano di vendere bene il loro prodotto, sta a noi vedere da chi comprare. Un altro che dice: non tutti capiscono l'importanza del voto. Qualche messaggio di questo tipo c'è, è vero, cioè siamo molto presi dalla disaffezione nei confronti della politica, del nostro dire, la nostra, e però non abbiamo il diritto di lamentarci se a votare non ci siamo andati. Questa è una tesi che molti hanno esposto sia nei messaggi che al telefono, cioè possiamo non andare a votare, è un nostro diritto, anche quello, però poi non abbiamo il diritto di lamentarci.
Una volta non era così, era considerato un dovere andare a votare, è stata cambiata la norma, certo, per cui il tuo diritto a votare o astenerti, certo, che non fa decadere quello di lamentarsi. Il tema è che lamentarsi di suo porta da nessuna parte, cioè rende solamente...
No, ma poi la cosa straordinaria è che quelli che si lamentano oggi dicono: ah, vedi, no, sono degli incompetenti, sono gli stessi che non 20 anni fa, 30 anni fa, mezzo secolo fa hanno votato Tizio piuttosto che Caio. Sono gli stessi che nel 2000 e 17 hanno votato uno vale uno. Nel 2018, cioè quindi 4 anni fa, hanno votato uno vale uno. Allora uno dice: insomma, mettiamoci un po' d'accordo, no? Con noi stessi. Abbiamo le nostre responsabilità come cittadini.
Tra poco c'è Claudio allo 02251515. Davide, in pochi secondi mi dici cosa sta succedendo nel Movimento 5 Stelle? Addirittura il ministro degli esteri Di Maio che rischia di essere espulso sulla questione armi a Kiev.
Allora, ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è il Parlamento ha votato a stragrande maggioranza liberamente a marzo una decisione per la quale il governo della Repubblica Italiana ha autorizzato a mandare aiuti all'Ucraina, comprese le armi, almeno fino alla fine dell'anno in corso. Questo l'hanno votato tutti, l'ha votato tutto il Movimento 5 Stelle, tranne però, per la verità, qualcuno si segnalò, come è normale che sia, è giusto che sia in un Parlamento, ma insomma gran parte del Movimento, pressoché totalità, l'ha votato. Una parte del Movimento 5 Stelle, mi pare che faccia capo al professor Conte, ci ha ripensato, dice: qui bisogna, per la pace, bisogna evitare di mandare le armi. Quella che fa capo al ministro degli esteri Di Maio dice: no, intanto l'abbiamo votato, e secondo, bisogna invece essere sulla linea della NATO. Questo è un modo di vedere le cose. L'altro modo di vedere le cose è: si approssimano le elezioni l'anno prossimo, prenderanno forza, se va bene, un quarto dei parlamentari che hanno adesso, intanto perché è diminuito il numero dei parlamentari e poi perché è diminuito il numero dei voti disponibili, e stanno litigando su chi è che deve fare la lista e quindi scegliere chi sarà parlamentare, perché con l'attuale sistema elettorale una delle cose che influisce sul voto: il cittadino non sceglie il parlamentare, sceglie il partito.
Claudio, buongiorno.
Ciao a tutti.
Da dove, Claudio?
Io sono quasi a Genova, però in realtà sono fiorentino, sto andando al mare.
Ah, quindi in viaggio?
Sì, vivo a Milano e stiamo andando a Genova al mare.
In Liguria, Genova proprio?
Sestri Levante,
ok.
Ora sono fermo a Genova, all'uscita di Genova.
Com'è la situazione? Il traffico?
Fermo proprio.
Niente, non c'è niente, no, tutto libero.
Ah, tutto libero, ok. Fermato, okay. Prego.
No, allora io volevo un attimo sintetizzare, perché sono in realtà d'accordo più o meno con tutto e comprendo anche il fatto che ci sia questo distaccamento dalla passione nel voto da parte degli elettori. Però in linea di massima, secondo me, le motivazioni sono tre. Cioè, uno è il fatto della legge elettorale che non permette effettivamente di mantenere quello che viene promesso. Due, che i politici, e questo è stato detto mi sembra su qualche messaggio, alla fine sono effettivamente dei professionisti oggi. E tre, riprendendo la telefonata, non mi ricordo, due o tre telefonate fa, che effettivamente un po' di ignoranza nel mondo elettore, nel mondo degli elettori c'è, cioè tutti pensano effettivamente di votare il Presidente del Consiglio. Mi spiego leggermente meglio, poi vi lascio la risposta. Sul primo, avere un proporzionale porta, invece di un maggioritario, porta a fare dei compromessi. Mi alleo con questo, mi alleo con quest'altro, che alla fine anche chiunque è costretto a farlo, anche se non lo vuole fare.
Attualmente abbiamo un maggioritario o un proporzionale?
Un proporzionale. Ah.
Pensi che quelli che hanno votato la legge pensavano fosse un maggioritario?
No, qui ci vuole... Ci vuole la possibilità di avere
Non puoi metterla in difficoltà. Lei ha ragione, perché hanno votato un falso maggioritario che è un proporzionale con il premio di maggioranza. Adesso, a parte il fatto che dopo
la elezione, la Corte Costituzionale, ma un premio di maggioranza al 40%,
Perché hanno votato quella roba lì? Perché continuavano a presentare agli italiani, agli elettori, l'inganno: o voti per la destra o voti per la sinistra. Naturalmente chi prende più voti prende un premio, e quindi in realtà è una legge maggioritaria. Poi dopo le elezioni è stata dinamitata dalla Corte Costituzionale, quindi noi abbiamo votato con un maggioritario, solo che il maggioritario non è scattato. Il risultato,
esatto, scatta però, al 40%.
Esatto, quindi diciamo, quello volevo mettere in difficoltà. Invece adesso le faccio una domanda, non so se la metto in difficoltà. Com'è che sono politici, sono diventati professionisti, che abbiamo la legislatura con il più alto numero di prima volta di parlamentari appena entrati nella storia della Repubblica?
Beh, perché una volta entrati lì, e questo, guardi, io per esempio ci sono rimasto male anche su Conte, cioè le persone che entrano in politica è difficile che poi riescano a uscirne e siano tranquilli. Dice: io ho un altro lavoro, non c'è un problema, tanto io, vabbè, vengo qui, faccio il mio mandato, mi faccio i 5 anni se sono 5, qua 2 se casca il governo, ma non c'è problema, io a casa il pane me lo porto uguale. Purtroppo non funziona così. Una volta entrato lì, i benefici, gli stipendi, tutto sono così alti, è così bello, cioè, forse stare lì, che le persone
succede qualcosa, una sorta di calamita che poi ti tiene lì e ti fa, no, diventa sempre più difficile poi decidere di tornare alla vita di prima. 9:55 minuti, Lenny Kravitz adesso dal 98.
In chiusura della nostra prima ora insieme osservavamo record di messaggi, signore, un po' tutti uguali, eh? Sì. Piove governo Lazio. quadro, il senso è quello, ma davvero
magari piovesse, saremmo disposti ad avere un governo ladrissimo.
Hai ragione, c'è l'emergenza siccità, acqua razionata in alcune zone d'Italia.
Qualcuno ci scriveva anche: gli italiani meritano il Parlamento che votano, se non vuoi un Parlamento così vai al seggio e vota invece di lamentarti. Ancora con la legge elettorale che abbiamo possiamo votare chiunque, non ci sarà mai una maggioranza seria e capace che sia abbastanza stabile da governare a lungo.
Allora Davide, Andrea, momento verità, siccome siamo in tre città diverse, facciamo la chiamata che facciamo di solito, la facciamo in diretta. Di che parliamo nella prossima ora? Ci sono gli esami di maturità che partono questa settimana che si apre, c'è la questione estate, quei lavoratori che non si trovano.
Cominciamo dall'estate dei lavoratori che non si trovano, così parliamo di Gardaland, cioè dove vanno quelli dopo l'esame di maturità, immagino.
Esatto, c'è il caso Gardaland. Allora, l'estate che ci aspetta, tra poco, all'indignato.
La dolce vita, Fedez, Tananai, Mara Sattei, video girato nella spiaggia di Miramare. In qualche modo entriamo così nella seconda ora dell'indignato speciale di questa domenica 19 giugno e anche nell'argomento prettamente estivo. Abbiamo parlato tanto di spiagge, adesso dobbiamo parlare anche di lavoratori stagionali.
Barbara, scusa, come va la tua società neonata con Davide?
Per i gazebi? Noi li affittiamo, è il secondary ticket dei gazebo praticamente. Noi li abbiamo affittati tutti lì nel Salento.
Sì. Sold out.
Sono sold out, ha anticipato tutto Giacalone e poi io in diretta mi occupo diciamo così di subaffittarli ai nostri ascoltatori con un prezzo maggiorato,
quello,
ovviamente
quello, l'accoglienza quello che la signora Sala non sa è che nel modello di Beans è compreso il fatto che lei si aggirerà tra i gazebo con sulla testa un bel fioccone, un polar col fioccone e distribuirà a
le
scelta
tartine.
Della sangria fatta sostanzialmente con l'acqua per notare da risparmiare, ma insomma ci saranno tutti i frutti a bagnomaria e anche diciamo beni di prima necessità, quelli però a pagamento senza emissione dello scontrino. Questo è il futuro balneare della signora Sala, continua così.
E devo trovarmi un lavoro in quel settore. Avrei ambito, diciamo così, al cocco bello, cocco fresco.
Cocco bello è fenomenale, cocco bello è quella nostra gioventù.
Bambini, piangete!
Che babbo ve lo compra.
Piange la bambina che vuole la vitamina. Io so anche.
E poi ce ne sono altri che non si possono dire alla radio, però ce ne sono veramente molti. Va bene, Barbara ha detto agli extra. Allora, poi con questa voce radiofonica riesce a convincere tutti anche a comprare il servizio.
Per un altro per togliersela di torno.
Allora, parliamo di lavoro estivo. Abbiamo citato il caso di Gardaland, che molto ha fatto discutere nelle scorse ore. Anche lì mancano i lavoratori stagionali, quindi Gardaland ha anticipato la chiusura serale di 13 attrazioni. Andiamo proprio da quelle parti nell'introdurre Dino che ci chiama da Verona. Buongiorno Dino.
Pronto?
Sì, Dino. Sei in diretta Dino.
Buongiorno, intanto vi saluto calorosamente e cordialmente, RTL 125 anche mia. Sono di Trento ma sto andando a Verona da mia figlia. Ci sarebbero molte cose da dire anche sulla disaffezione al voto, ma non è il motivo
ne abbiamo parlato.
Esatto. Sul discorso dei lavori stagionali, io e mia moglie molto spesso andiamo a fare gite in bicicletta o a piedi, ma addirittura in alta montagna ci sono cartelli cercasi personale. Parlando con non solo con i proprietari e i datori di lavoro, ma anche con i ragazzi che sono lì, e non trentini, moltissimi non trentini dicono: non c'è voglia di lavorare, no? Un po' il reddito di cittadinanza, un po' gli stipendi che non sono adeguati assolutamente al lavoro che fanno. Non trovano nessuno, ma veramente tanti.
Andrea,
ma io sono da tempo convinto che il problema non è soltanto sicuramente legato agli stipendi bassi, sicuramente legato a una certa svogliatezza da parte di alcuni eccetera, però c'è anche un sacco di giovani che non hanno bisogno, cioè proprio perché sono alimentati dai propri genitori. Papà, sono in vacanza, senti, mi carichi la prepagata, e il papà paga, perché comunque un ragazzo che, mentre ai tempi in cui Davide era un ragazzo e io ero un ragazzo, e per studiare facevamo di tutto, nel senso che insomma io ho dipinto persino le unghie dei cataloghi di una casa che produceva smalti, no? E per non dire, anche Davide ha raccontato qualche volta le cose che faceva da giovane per raccattare un po' di soldi, insomma. E poter magari
ci sembrava normale, non è che
era
non
normale,
è che lo
sì. E andavo, pagavo la pizza alla mia fidanzatina.
Oggi sono nei campi di cotone,
che... esatto. No? Cioè, oggi ci sono molti ragazzi, la stragrande maggioranza dei ragazzi, che non ha bisogno di guadagnare durante l'estate, quindi non va a fare il cameriere perché non ha nessuna intenzione di faticare o di rovinarsi le vacanze. Pochi prendono in considerazione anche questo aspetto sociale.
C'è questo aspetto che è sicuramente molto rilevante. Non bisogna dimenticarsi l'altro aspetto, e cioè che i giovani rispetto a quando eravamo giovani noi sono diminuiti. Noi eravamo tanti,
certo,
giovani, e quindi anche per fare la vendemmia anziché le unghie, anziché le cose, ci facevamo concorrenza, come è normale. Oggi i giovani sono numericamente, percentualmente di meno. Cioè, una serie di cose che noi abbiamo in mente come il lavoro estivo per il giovane. Ecco, mettiamoci in testa che o lo fai immigrare oppure sarà complicato riuscire a trovare. Tant'è vero che il ministro del turismo, che è Garavaglia, esponente della Lega, a fronte di quello che si è visto e si era previsto per quest'estate, ha chiesto 300. L'ingresso sono 350.000 posti che non si coprono, ha chiesto l'ingresso di una quantità maggiore di immigrati stagionali, che non è neanche così semplice, perché non è che uno vale uno qualsiasi cosa tu debba saper fare. Anche per fare il cameriere non è il nastro trasportatore del piatto dalla cucina al tavolo, minimo di formazione anche nelle osterie popolari, se no niente, rivolgetevi a Sala che passa fra gli ombrelloni.
Allora, non si sa come mai quando uno dice che ha lavorato e ha fatto anche degli altri lavori, lo dice alla radio, poi arrivano, no, si scatenano dei messaggi, quelli che o non ci credono, magari insomma lo prendono come sport nazionale quello di
saranno stati giovani anche Pamparana e Giacalone, avranno avuto delle esperienze prima poi di trovare la loro strada.
Sì, non è che uno nasca con la camicia di fronte a un microfono, ma questo sono magari non tutti. Allora,
vedi, ad esempio, questo cretino che scrive Giacalone Pamparana, le sudate sì con la lingua.
Infatti.
Ma se vuoi ti faccio un elenco infinito di sudate che mi sono fatte non con la lingua, ma con le mani, con il lavoro, con la rottura di scatole magari di lavorare sabato e domenica. Perché durante la settimana dovevo studiare. Oggi è domenica, sì, caro.
Pensa.
Sono circa 30 anni al mare, che facciamo, che la domenica mattina noi siamo qui, esatto, regolarmente, con calma, anche con entusiasmo, perché a noi piace,
ma
ovviamente.
Sì, dai. Ma nessuno di noi è stato nei campi di cotone cantando i blues, mentre... Cioè, dire, non è così. Era che semplicemente l'idea che le mie 5.000 lire guadagnate erano imparagonabilmente di maggiore valore delle 5.000 lire che poteva allungare papà. Ma imparagonabilmente. E papà era un uomo abbastanza intelligente e comprensivo di quanto si debba far crescere anche la dignità di un figlio, sapendo che andavi a guadagnare qualche migliaio di lire, si guardava bene dal darti di più, perché sennò te l'avrebbe umiliato. È chiaro, se io vado a faticare per 5.000 lire, poi torno a casa e dice, te le do 10.000, mi sono scemo che sono andato a lavorare. E quindi, vieni, dava 1.000. E facevi 6.000 ed eri tutto contento perché eri pieno di dignità, di orgoglio. E questa cosa qui c'è un po' meno, anche perché, diciamocelo, molti papà eccedono nel dare, che lo, magari qualcuno pensa di se stesso che sia una forma di generosità. E certamente è una forma di generosità, ma forse neanche troppo. Ecco, un modo anche per avere meno rotture di scatole, meno problemi, meno cose da dire. Guardiamoci nelle cose, sempre i politici, poi di politici. Questa è una cosa molto, molto interna alle famiglie, che si vada a guadagnare qualche soldo. Naturalmente, quando parliamo di questi lavori, stiamo parlando di lavori. Infatti Marco Biagi, buonanima, c'è pure morto, l'hanno pure ammazzato per questo, spiegava, non è che sono lavori da regolarizzare, ma sono da mantenere in condizioni irregolari, e infatti si inventarono i voucher, certo, che erano benedetti da questo punto di vista.
Allora, grazie Dino per essere stato con noi. Ti auguriamo una buona domenica.
Grazie a voi, grazie a voi.
Galletti, ce n'è anche per te.
Sì, no, infatti.
C'è anche per te, caro Galletti. Nessuno attacca a me perché abbiamo detto che vado sulle spiagge
a Coccobello. Con questo sole. Fino a prova contraria. Riso della Lomellina sulle spiagge.
Fino a prova contraria, noi siamo all'aria condizionata. Invece, Barbara è costretta a stare sotto il sole.
Caro Galletti, lavora tu per 4 euro all'ora lordi, ma non come speaker che fa figo, ma a fare le pulizie. È vero che ci sono dei settori, ma anche il settore giornalistico non pensate che sia alieno da questo, dove il lavoro viene sottopagato.
No, non lo è proprio, cioè uno dei primi pezzi che comincia a fare, Andrea, correggimi se sbaglio, riceve anche 5 euro lordi, però li fa perché c'è una passione, come posso dire, perché tutto serve. Quindi,
no, ma soprattutto attenzione, sono 5, quello è un sistema talmente che non condivido, che quel poco che faccio di impresa nel mondo dell'informazione escludo di dare 5 euro a qualcuno, lo paghiamo di più. Però qual è il 5 euro? Il concetto è i primi, cioè, per entrare anche gratis, guarda, cioè, non
voglio
neanche essere pagato, te lo faccio gratis. Il guaio è quando tu vieni stabilizzato su quel livello e a quel punto devi capire che devi chiudere, devi andare da un'altra parte, devi trovare un'altra cosa da fare. Non puoi pensare che se ti pagano 5 euro per più di 10, 20, 30, 40 servizi o articoli a seconda, forse un giorno aumenterà, ma non esiste. Cioè, devi arrivederci ragazzi, te ne hai trovato un altro. E vai a cercare anche a fare altre cose. Io nella vita non sono mai riuscito a fare giornalista, non l'ho mai fatto. Perché? Perché bisognava guadagnarsi da vivere in un altro modo. Poi dopo c'è tutto il tempo. Il giornalismo è uno dei settori dove il sottopagato va per la maggiore, altro che...
Sì, no, ma infatti è proprio così. Io i pezzi gratis li ho fatti e credo mi siano serviti tantissimo. Andiamo a Macerata adesso. C'è Francesca collegata con noi. Buongiorno.
Buongiorno. Tra l'altro il destino ha voluto che io sia proprio una giornalista. Giuro che la telefonata per intervenire l'ho fatta quando l'argomento ancora non l'aveva toccato. Io sono proprio una di quelle che scrive, mi ritengo fortunata, devo fare necessariamente un altro lavoro, ho 40 anni e mi ritengo fortunata, scrivo per una testata online, mi ritengo fortunata perché è una di quelle che a pezzo paga sicuramente più, non è allineata, paga un po' di più, io prendo 10 euro a pezzo. Ma è comunque qualcosa che non ti permette di vivere.
Esatto.
È qualcosa che fai perché non devo dire a voi, non devo certamente raccontare per quale motivo.
Ricordiamo a chi non ci lavora in questo settore che dietro un pezzo, cioè, non è che ci sia una telefonata e basta, probabilmente c'è anche un viaggio molto spesso.
Dietro un pezzo molto spesso c'è prendere la macchina se si vuol fare qualcosa di diverso dagli altri, cioè, perché un conto è parlare con fare un'intervista di persona, un conto farla al telefono. Molto spesso, questo per quanto riguarda appunto le interviste, se poi c'è un incidente stradale devi prendere la macchina, ti devi muovere. Ci sono pezzi per cui si impiega più di un'ora e quindi per raccogliere i dati, per accreditare la fonte, per scrivere un pezzo per formalizzare un pezzo decente, quindi se andiamo a stringere gli ascoltatori possono tranquillamente fare il costo orario di un
più, 10 euro costa di più che di quello che incassi.
Esattamente.
Anche perché su quei livelli non sei neanche uno che detrae le spese, che detrai da 10 euro.
È così. Francesca, rispetto a ciò che sentivi, gli stagionali che mancano?
Rispetto a ciò che sentivo volevo dire questo, io sono in una zona, sapete la nostra è una zona terremotata, io da un anno mi trovo in una struttura ricettiva perché ho la mia casa è inagibile e sono in un B&B dove sotto c'è un ristorante e sono entrata nelle cucine in un certo qual modo, non fisicamente, sento quanto lavoro c'è in questo settore e io credo che c'è proprio una disabitudine del giovane al lavoro fisico, è qualcosa che proprio non gli interessa, sebbene io non credo che sia tutta colpa del reddito di cittadinanza, perché tra l'altro i giovani non sarebbero neppure soggetti, se c'è un nucleo familiare, no, il giovane non è soggetto al reddito di cittadinanza. Diciamo, a chi percepisce reddito di cittadinanza, non credo che 600 euro possano essere, può essere qualcosa che è gratificante, non lo credo, non credo che sia questa la motivazione. Credo che il lavoro fisico non piaccia più a gran parte di chi cerca lavoro, le rinunce del fine settimana, perché questa non dimentichiamolo che è una categoria, quella che in questo momento soffre di più la carenza di personale, che chiede che si lavori il sabato, la domenica, i festivi. Quindi io credo che sia proprio una questione proprio di svogliatezza del lavoro fisico, questo credo, non, oltre poi ad altre questioni, non ultima la paga oraria. Adesso, noi abbiamo scritto molto spesso di ristoratori che rivendicavano il fatto di offrire contratti adeguati in linea con i contratti collettivi nazionali, quindi è sicuramente qualcosa che va è una dinamica che va approfondita, bisognerebbe capire bene le motivazioni, ma credo che alla base di tutto, e mi trovo d'accordo con voi su quello che avete detto, proprio la dignità di portare a casa qualcosa frutto del proprio lavoro, si cerca sempre la scorciatoia, i giovani sono stati negli ultimi anni abituati a questo, alle scorciatoie.
Attenzione, quando si parla di lavoro fisico, io penso che tutti i lavori siano fisici, non tutti i lavori sono muscolari, e non è che un lavoro non muscolare non comporti un impegno fisico anche considerevole. Per esempio, non so, svegliarsi tutta la mattina tra le 4:30 e le 5 per cominciare è comunque uno sforzo fisico. Dover stare seduto, dice stai seduto, sì, non è stare seduto 14 ore al giorno, oggettivamente ha qualche riflesso anche sul fisico. Il tema non è nato con il reddito di cittadinanza, non c'è alcun dubbio, è largamente precedente. Il reddito di cittadinanza lo ha perfezionato, perché vedete, lei dice per esempio che i giovani non sono soggetti del reddito di cittadinanza, non so esattamente cosa significhi, perché non c'è limite di età nel reddito di cittadinanza, quindi possono prenderlo anche i giovani. Il punto è che devono stare in una condizione di indigenza, cioè non avere reddito e avere un ISEE, cioè un indicatore economico in qualche modo di riferimento, anche familiare. Allora, a parte l'intestazione di immobili o di proprietà varie, che naturalmente ti fa salire l'ISEE, quello che molti non hanno idea è che sia la descrizione e l'accertamento di, la descrizione e la definizione di indigenza, sia lo stesso ISEE fuori dagli immobili intestati, è sostanzialmente un'autocertificazione. Tanto è vero che dove la Guardia di Finanza è andata a fare i controlli, sia relativi all'ISEE per una serie di prestazioni e di agevolazioni, sia relativamente al reddito di cittadinanza, siamo di fronte al circa il 60%, porca miseria, è tanto il 60% di irregolarità. Perché è sulla base, lo dico io, cioè, scusi, lei è povero? Sì. Scusi, ma lei ha bisogno del reddito? Sì. Vedi, ho accertato che che è povero? No, non è accertato, gli hai domandato se è povero, ha risposto di sì, è una cosa diversa. Dici, ma sono solamente 600 euro, 600, 700 euro, quello non ci può campare così. Ah, non c'è dubbio che non ci può campare con 600, 700 euro. Però se prende 600-700 euro e poi fa l'articolo che fa lei sull'online, però lo fa a 8 euro e le ha fregato il posto, solo che li prende in nero, quello lì ha arrotondato. E se poi prende uno dei lavori stagionali e dice io vengo però mi dovete pagare in nero, allora il suo reddito reale, il suo reddito spendibile cresce. Naturalmente cresce anche l'economia nera, l'economia irregolare, perché il datore di lavoro per dare qualcosa in nero deve avere un bilancio falso, perché se avesse un bilancio vero non pagherebbe le imposte al posto del suo dipendente, quindi non sarebbe disponibile. Abbiamo idea di quanto è corruttiva quella misura? Non è la prima. C'erano per esempio i falsi invalidi. Noi al sud avevamo una condizione per cui uno diceva ma che c'è, riusciva da queste parti. Che è successo? Hanno tirato... No, c'erano delle commissioni compiacenti. Ma quella roba lì è corruttiva ed è una fabbrica di poveri. Da noi in Italia aumentano ogni anno i poveri, anche perché queste norme fanno catalogare come poveri tutti quelli che devono prendere i soldi. I poveri esistono, sono tanti e sono troppi, ma spesso non sono quelli cui stiamo dando i soldi.
Grazie Francesca per essere stata con noi.
Grazie, buona giornata.
Buona domenica. Allora, voglio leggere due messaggi, poi continuiamo da Milano. Io personalmente, questo mi ha molto colpito, da genitore mi riconosco una grande colpa, ci scrive Nicola d'Arezzo, quella di non riuscire a trasmettere ai miei figli il valore dei 5 euro guadagnati rispetto ai 5 euro regalati. E poi,
falli
a 17 anni...
Vuoi 5 euro?
Scusa, Davide.
Vuoi 5 euro? Lava la macchina.
A 17 anni lavoravo al nord, facevo 3 km in bici, mantenevo io e i miei genitori. Sono calabrese e oggi sono una donna di 70 anni. A proposito di quanto sia sbagliato generalizzare, cioè dire che tutti i giovani si fanno mantenere. Questa storia è molto bella e ce ne sono molte così. State con noi, tra poco torniamo all'indignato speciale.
In tanti lo stanno aspettando questa sera a Stadio San Siro di Milano, in live di Marco Mengoni. Io ti aspetto, appena riascoltato qui su RTL 102.5 in Non Stop News. E no, scusate, in l'indignato speciale Non Stop News era prima. Volevo solo precisare una cosa. Mi sembra che adesso il problema lavoro stagionali che non si trovano sia stato ribaltato non più sul reddito di cittadinanza, ma sulle famiglie. Queste famiglie chiocce che mantengono i ragazzi e non insegnano loro l'indipendenza economica.
Che non è sempre così, eh. No,
però sembra che adesso anche dai messaggi sia questo il trend. Vi leggo solo.
No, ma soprattutto, scusa Barbara, mi ricollego a quello che dici tu. Il problema è un altro, cioè il problema è sentire persone che cercano lavoro e non lo trovano e sentire imprenditori che cercano lavoratori e non li trovano, e questo esclude i giovani che sono mantenuti dai propri genitori. Questo è un genitore che vuole mantenere suo figlio fino a 30 anni, sono cavoli suoi.
Dubbio. E ti ricorda che questo paese c'ha il problema che non ha una banca dati di contatto, una, perché gli vecchi uffici di collocamento, denominati uffici del lavoro, sono un sistema regionalizzato. Lascia perdere i navigator che stanno navigando, quindi il problema stanno facendo un mestiere loro da un'altra parte. Ma l'ufficio normale del lavoro non è in grado di coprire sempre, primo. Secondo, molto spesso i lavoratori che si cercano hanno bisogno di una formazione che nessuno ha dato loro, per cui tu continui a cercarla, certo. E ciò non di meno c'è il disoccupato che ti passa davanti all'uscio di casa, ma non ti serve a niente perché non ha quella formazione. E poi invece ci sono il vasto campo di lavori che la formazione, intendiamoci, diciamo, te lo spiego la mattina, lo fai già il pomeriggio, come si fa, e lì sì, lì non c'è dubbio, o l'assenza di desiderio del soldo dignitoso, o addirittura, certo, diciamo, l'assenza di bisogno del soldo, non trovi nessuno.
Sai, un'altra, visto dai messaggi, no? Molti sottolineano l'aspetto del... voi parlate bene voi, no? Lavoro fisico. Certo. Ma secondo voi Manzoni, Alessandro Manzoni, nello scrivere I Promessi Sposi, non faticò?
No, fatica è quella proprio che tu devi spaccarti la schiena.
Altrimenti non lavori, si sa come mai.
La scrivania tutto il giorno.
No, ma poi in ogni caso quello che io dico è che, e lo dico sempre quando molti prendono ad esempio i calciatori come simbolo del male, dell'economia, guadagnano un sacco di soldi per non fare niente. Se era così facile, sì, potevate farlo anche voi, ma pure io.
Ad esempio.
Guarda, questo è come il discorso che facevamo prima degli elettori, no? I calciatori, dopodiché la domenica passano la domenica davanti al televisore a guardare i calciatori,
vero.
Vanno allo stadio a guardare i calciatori, si arrabbiano se per ragioni sanitarie, come è stato, non sono riusciti ad andare per 2 anni allo stadio, e quindi insomma
fanno 9 abbonamenti per, esatto, vedere le partite,
oppure i cantanti, no? Cantanti guadagnano un sacco di soldi, stasera vado al concerto, no? Quindi cioè,
è così.
Certo, potremmo vivere in un mondo più equo, no? Va bene.
Ma più equo che cosa significa? Ma guarda, allora, che il concetto di equo è una cosa molto importante. Più equo significa che tutti più o meno guadagnano la stessa cosa? O più equo significa che chi è più bravo guadagna sempre di più di chi lavora meno ed è meno
secondo
bravo?
Secondo la mentalità che tu sai, io non amo, catto comunista, l'importante è che si sia il più possibile tutti piuttosto poveri.
E questo non è molto equo, perché no, uno sa cantare e l'altro è stonato, perché devo pagare lo stesso?
Esatto.
Va bene, allora potremmo aprire una parentesi su questa, perché sicuramente scatenerebbe non poco. Allora andiamo in Puglia, ci aspetta Vincenzo collegato allo 02 25 15 15, poi tra poco torniamo a leggere i vostri messaggi invece, 378 378 1025. Ciao Vincenzo.
Buongiorno.
Buongiorno. Da dove esattamente in Puglia?
Allora io sono di Andria, però sono emigrato in Trentino per lavoro.
Ah, ok.
Sempre prego. Lavori stagionali. Volevo dare la mia opinione per quanto riguarda gli stagionali, che è un susseguirsi degli anni passati. Perché? Prima il lavoratore non veniva, lo stagionale soprattutto, non veniva dato nel giorno libero, magari un contributo magari migliore. Ma in questo caso ora è cambiata la situazione, ora stanno dando i giorni liberi e a volte anche un contributo maggiore a persone non adegue all'ambito che dovrebbero svolgere.
Scusa Vincenzo, se ti va rispondi, se no nulla, per essere proprio estremamente concreti, qual è il tuo lavoro da stagionale?
Il cuoco.
Ci dai anche qualche dettaglio, il cuoco. Quindi uno di quelli che secondo la narrazione di questi giorni, no, uno di quei lavori che si fa fatica a trovare, quei lavoratori.
È bugia, perché in questo caso ora magari per fare il cuoco lo trovi molto facilmente, perché ci sono molte proposte di lavoro, però ci sono i pro e i contro. A persone molto professionali a volte non vengono retribuiti in maniera adeguata e quindi rifiutano il lavoro per questo motivo. E il datore di lavoro si ritrova al limite, magari pur di prendere persone per lavorare, le paga molto di più di una persona molto più adeguata.
Davide, Andrea, domande?
No, quando ho detto bugia, in realtà c'è un equivoco tra la tua domanda e la risposta, nel senso che lui si riferisce al trovare il lavoro per il lavoratore, tu ti riferivi a trovare il lavoratore per il datore di lavoro. Il cuoco, per così anche a voler fare due spaghetti, e un minimo di preparazione è necessario.
A volte la realtà non è questa, nel senso che sembra vedere che magari potrebbe essere facile fare un certo tipo di lavoro, come tutti i lavori hanno i suoi pro e i suoi contro. Quindi questo a volte.
Però non ha detto niente. E per fare anche un piatto di spaghetti bisogna un minimo di preparazione, bisogna averlo, mi segue? Cioè un minimo per forza, non necessariamente la scuola alberghiera, ma un minimo, se non altro devi sapere l'acqua, la devi mettere a bollire, poi ci metti il sale, poi dipende se c'è il
bollitore.
Il sale
prima o dopo?
Esatto, metti
prima.
Nessuno
l'ha mai capito.
Come nessuno l'ha mai capito? Lo metti prima,
non
bolle
so.
Mai, voglio dire.
No, se prima di accendere o quando comincia a bollire.
Giacalone ha risposto bene, sei tu Galletti che non lo sai.
Ah, vabbè, allora io non l'ho mai capito.
A casa Galletti si mangia verso le 17, perché esatto. Ha messo prima l'acqua fredda col sale, quindi prima che riesca a bollire ce ne manca. Vedi. Quindi come vedi, cioè, un minimo di tecnicalità è necessario, poi una cosa è quel minimo e una cosa è saper cucinare bene. Il cuoco in cucina, lo chef, comunque è quello più pagato del ristorante, anche nel caso della trattoria tra amici, però rimane comunque il soggetto più pagato. E noi abbiamo in Italia cuochi ovviamente stellati, di eccellenza straordinaria, ne abbiamo tantissimi, ma proprio tantissimi e tantissime molto bravi, ma non ne abbiamo abbastanza per tutti i posti dove facciamo da mangiare. Quindi quello è un settore importante di lavoro. Quello che non bisogna mai confondere, amico nostro, è il contratto di lavoro con la violazione del contratto di lavoro. Per cui se uno dice ma non viene riconosciuto il giorno di riposo, non è che non viene riconosciuto nel rapporto col datore di lavoro, non viene riconosciuto nel momento in cui c'è l'evasione, cioè la violazione della norma, perché sennò nel contratto il giorno di riposo ci deve essere.
Tutto. Prego Vincenzo, poi ci salutiamo.
Va bene.
Poi prego, dicevo, se vuoi rispondere.
No, è giusto, sul contratto di lavoro magari c'è anche scritto, è tutto a norma, poi la realtà dei fatti è totalmente diversa.
Infatti il tema è proprio questo. Grazie Vincenzo.
Anche qua sotto c'è divieto di sosta, però è sempre pieno, dice, ma questo non significa che non c'è divieto di sosta, è che manca il vigile che passi, perché se, dopo tre giorni vedrai che parcheggia
così. Sì, ognuno lo interpreta a modo suo.
In questo momento
diciamo così.
Ne stiamo pagando le conseguenze.
Certo. E stiamo proprio riflettendo su questo. Ciao Vincenzo, buona domenica.
Grazie.
Grazie mille. Allora, ci spostiamo dalla Puglia, andiamo in Veneto, andiamo a Padova. C'è una ragazza, se non ho capito male, ventenne, insomma, molto giovane, vuole dire la sua proprio su questo tema, sul lavoro. Susan, buongiorno.
Buongiorno, salve, piacere.
Buongiorno.
Energia.
Buongiorno, salve. Io sono una ragazza carica di 20 anni. Allora.
20 tondi tondi?
Sì. Tra l'altro sto facendo i panini del mio compleanno di oggi, quindi...
Sono auguri.
Auguri.
Grazie. Stavo mettendo la maionese nel momento in cui ho sentito la frase i giovani non hanno voglia di lavorare, si è crepato.
Dov'è finita la maionese?
Ma sono magnata, però comunque ho detto no, per favore. E allora vi racconto un attimo la mia storia, ok? Io gioco a rugby a Valsugana in Serie A, che tra l'altro ha vinto il campionato, che nessuno esiste sa, non sa che esiste il rugby femminile, però volevo ricordarlo alle radio. E, io ho cominciato a lavorare molto presto, verso i 16 anni, comunque facendo le mie stagioni, dei miei sport, perché comunque io sono andata subito via di casa, appunto anche perché il rugby, perché comunque volevo la mia indipendenza e perché non avevo da parte mia i genitori. Vabbè, fatto sta che finalmente ho 18 anni, mi fanno un fantastico contratto, un contratto che dura 6 mesi di stage. Dopodiché lavoro per questa azienda per moltissimo tempo finché non mi chiedono di aprire partita IVA. Mi chiedono di aprire partita IVA, io vado in panico perché a 20 anni non volevo aprire partita IVA e il mio datore di lavoro mi ha detto apri partita IVA, ottimo, dobbiamo lasciare a casa. Vabbè, comunque... E sono andata anch'io in fabbrica, ho lavorato per un anno in una fabbrica dove produceva plastica e ho fatto le mie stagioni all'alberghiera facendo la cameriera, però io da parte mia posso dire che veramente ci sono persone che ovviamente vogliono lavorare, perché dire la frase tutti i giovani non vogliono lavorare il sabato e le domeniche è bruttissimo, perché comunque io, la mia cerchia di amici dei ventenni, comunque lavoriamo tutti, ci vediamo il martedì, il lunedì, e mi dispiace un sacco sentire questa cosa, perché la sento
perché
soltanto...
Perché non è vero. Voglio riflettere con te su questo, Susan, sulla questione del weekend. Siccome sta diventando quantomeno stucchevole questa cosa del weekend, allora tu, io sono convinto, non so come la pensi tu prendi un giovane che abbia voglia di lavorare, abbia due dita di testa, perché alla fine deve esserci questo, cerca un lavoro, lo pagano nella maniera adeguata, lui il weekend corre da lì a lavorare. Cioè basta con questa cosa che i giovani devono uscire il weekend e quindi non possono lavorare, ma veramente basta, cioè rischia di diventare un film che non corrisponde alla realtà e che rischia di predominare nel dibattito.
O ancora di più, Enrico, il concetto è che non esiste i giovani, esistono delle persone e in quell'ambito c'è chi è pronto a lavorare, anzi c'è poco, e chi un po' meno, voglio dire, questo è normale, ma vale anche per gli anziani. Noi comunque in Italia, tutti gli italiani messi assieme, raggio di età di attività, cioè dai 15 ai 65, lavoriamo meno che in tutta Europa. Questo comunque, dai 15 ai 65 lavoriamo meno numerosi e per meno tempo che nel resto d'Europa. Non mi fate adesso subito il tweet con il messaggio con il contratto dei metalmeccanici, perché quello è una categoria. Nell'insieme è esattamente così. Quindi vedete che non è un problema dei giovani o non i giovani, è un problema comunque che abbiamo come paese. Se questo ce l'abbiamo, lo abbiamo anche come, ovviamente, perché ce lo possiamo anche permettere. Non è possibile. Se il 48% della popolazione italiana, date IRPEF, non dichiara un centesimo, nel 48 c'è anche ovviamente i bambini, questo mi pare, però se la metà della popolazione italiana non dichiara un centesimo di reddito è segno che campa alle spalle di quell'altra, oppure fa lavoro nero, non c'è dubbio, però la media è quella lì. Una domanda invece per la nostra amica: perché aprire la partita IVA era un problema a 20 anni?
È vero, anche me incuriosito.
Perché mi avevano offerto 1200 euro e io mi sono appena comprata la casa con il mio compagno a novembre proprio. E non ce la facevo, cioè,
quindi 1200 meno le tasse, non la partita IVA, era il quantum, non la modalità,
cioè non valeva la pena, insomma, le tasse erano troppe.
Perché comunque tu, cioè, mi hanno sempre detto, no,
ovviamente le prime esperienze ti dicono tu non hai esperienza, ok? Quindi ti possiamo arrivare a dare fino a un certo punto. E cioè, secondo me non è come affetto il prosciutto che mi devono dare a seconda di quanto, cioè di come è tagliato il prosciutto mi devo dare lo stipendio. E comunque tu devi partire da una base minima, perché io ovviamente non avendo i genitori che mi possano mantenere, io devo anche valutare il fatto di quanto tu mi possa dare.
Certo,
poi ovviamente
ma è ovvio,
io lavoravo in un'azienda in cui fatturavano veramente milioni all'anno, che dopo ci facevano vedere a fine anno col panettone, io tipo là dicevo beh, bello.
No, ma infatti è ovvio, cioè deve essere centrale lo stipendio, non possiamo prenderci in giro. È ovvio che se per quello stesso lavoro ti avessero offerto 4 euro lordi allora magari rifiuti lì per lì, ma non perché tu voglia fare la mantenuta, voglia andare in giro a zonzo, voglia andare a bere il weekend, ma perché magari hai la prospettiva che il giorno dopo ne trovi un altro e te ne danno 8 di euro.
Ma era una questione non di modalità di lavoro, ma di quantità, di quantità.
Paura.
No, perché lo dico perché a nome di noi tutti, partite IVA, siamo nel mese di giugno, terribile, sì, esatto.
Accarezziamoci, accarezzatevi.
Veniamo svenati.
Allora, vorrei dire un'ultima cosa che proviene da...
Rapidamente, poi dobbiamo proprio salutarci, c'è Umberto che ci aspetta.
Perfetto, ci sono persone che hanno necessità di lavorare e persone che non hanno necessità di lavorare, non sono giovani che non hanno, cioè, che non hanno voglia di lavorare. Chi ha bisogno di lavorare, lavora. Poi c'è ovviamente chi non ha voglia di lavorare, che non ha bisogno. Chi non ha voglia di lavorare è spesso collegato al fatto che non ha che non ha bisogno di lavorare. Quindi non hanno voglia di lavorare, certo. Bisogna dire i giovani non hanno bisogno perché comunque ci sono
perfetto.
I genitori dietro.
Allora, Susan, il problema è questo.
Susanna,
Italia,
comunque, raga.
Susanna, no, leggevo.
Hai sentito che ti ha detto, Davide?
DNA.
Hai sentito che ti ha detto, Susanna, raga?
Raga, vabbè, sì, grazie.
Cioè, vi ha chiamato raga. Susanna, io di solito li chiamo tromboni. Tu li hai chiamati raga.
Davide che per il lei...
in raga di che diventano
no.
Cose.
No,
insomma, dai. Davide che per il lei anche a 15 anni.
Assolutamente, lei si dà anche ai bambini.
Anche a Damiano dei Maneskin.
Assolutamente, dato del anche a Damiano. E il tema, attenzione, è quello lì, è quello importante, cioè... Il lavoro, quando una percentuale di quelli che lavorano in Italia è più bassa che nel resto d'Europa, il che significa che abbiamo una percentuale del 28% entro i 30 anni che non
però
studiano e non lavorano, vuol dire che se lo possono permettere, lei ha perfettamente ragione, ma allora non vuol dire che non è che poi ci abbiamo la povertà. Perché non è possibile essere contemporaneamente quelli che non se lo che se lo possono permettere e poi avere la gara della povertà. Perché
quel 28% ha il contratto.
No, 28% non lavora e non studia, fa niente, zero.
Ah. Ok.
Dobbiamo salutarci,
magari...
Susanna.
Bene.
Dobbiamo
grazie,
salutarci,
grazie
c'è Umberto che ci aspetta.
Auguri
però
ancora,
Teniamo il tuo numero, torna a chiamarci perché è stato molto interessante questo dialogo con te. Allora, c'è Umberto che ci chiama proprio da Napoli, quindi vicinissimo al track di RTL sul lungomare. Caracciolo, buongiorno Umberto.
Buongiorno a tutti. Allora, io volevo alzare un attimo un discorso, secondo me, che il problema, io sono imprenditore, ho 20 dipendenti. Il problema, secondo un mio punto di vista, è che c'è troppo assistenzialismo e poca formazione in tutti i mestieri. Io faccio un esempio della nostra categoria, noi ci occupiamo dei trasporti. Oggi un giovane, solo per prendere una patente, costa all'incirca, per guidare un pullman o un camion, all'incirca sui 3.000 euro. E ci sono da premettere che io nella mia azienda ho quasi tutti giovani, anche molto bravi, volenterosi, sono molto bravi, perché la maggior parte dei giovani sono bravi, molto bravi, perché c'è un'attinenza al lavoro e alle tecnologie superiore a una generazione precedente, e questo giova molto ed è un peccato non sfruttarla. Secondo il mio punto di vista è questo qua, che c'è troppo assistenzialismo e poca poca formazione da parte dello Stato. Io credo che i soldi andrebbero investiti.
Attenzione, scusi, se non troppo. Parte dello Stato, sì, non c'è dubbio, la formazione, cioè, si fa anche al lavoro. E il problema della formazione del personale per le aziende è un problema serio che andrebbe fatto, non è che c'è solo lo Stato.
Sì, effettivamente ci ricordavi una cosa importante, cioè la formazione avviene anche lì, tante aziende si stanno attrezzando con le accademie interne. Certo, questo comporta una spesa, comporta dei sacrifici, cioè non tutte le aziende ne riconoscono il valore, sono disposte a investire in formazione all'inizio del percorso lavorativo di un dipendente. Gran finale affidato a Elton John dal 72.
C'è Sir Elton John, Crocodile Rock, il nostro Millennium Meet 1972 a chiudere l'indignato speciale di questa domenica mattina.
Ci sono dei messaggi da leggere prima di salutarci?
Lo stesso film dei giovani che non hanno voglia è lo stesso del reddito di cittadinanza che danno a tutti. Ne abbiamo parlato poco del reddito di cittadinanza oggi, sono un po' dispiaciuta, Recuperiamo domenica prossima, vi prego.
Allora, visto che abbiamo tre studi collegati, tre città collegate, Napoli, Roma e Milano, facciamo un giro di ricognizione. Allora, Andrea, c'è Charlie a Roma? Pronto?
Charlie, sta sotto, Andrea non ha gli auricolari, quindi non
Eccomi
ha sentito
qua.
La domanda.
Ah, ok, vabbè, perfetto, quindi ci hai risposto tu. Va bene, allora vi lasciamo al track di Napoli con Angelo Baiguini e Gianni Simioli per le prossime due ore, poi c'è Manila Nazzaro in giro per il mondo. Grazie Davide Giacalone, a domani.
Grazie
7:10.
A voi, buona domenica.
Andrea Pamparana, buona settimana.
Buona settimana, alla prossima.
Barbara Sala.
Enrico Galletti, grazie anche a Luigi Santarelli, Pio Ingegno e Fabio Romano per la regia e la radiovisione. Finisce qui l'indignato speciale. Buona domenica.